Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Possono i libri cambiare la nostra vita, il nostro modo di pensare e il nostro approccio con ciò che ci circonda? Beh, secondo Lucio Anneo Seneca questo accade. Lui diceva che il libro ti muta nell'essenza. Cari amici, benvenuti su radiofonica.com nella settima puntata di Adotta un Classico, la nuova trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia, dove di settimana in settimana andremo alla scoperta di opere letterarie mondiali più o meno conosciute, ovvero ciò che noi amiamo chiamare i classici del futuro. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e vi ricordo che le biblioteche comunali di Perugia sono nel web, sui social Facebook ed Instagram, e che potete scriverci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. E ancora con noi in questa settima puntata Antonella, il nostro avvocato d'ufficio della Giusta Causa. Benvenuta in trasmissione.
Grazie, vi ringrazio per l'ospitalità.
Allora, il libro, protagonista di questa puntata, già nella sua storia editoriale, ha qualcosa da insegnarci, perché è stato rifiutato per ben 24 volte dalle case editrici, per poi raggiungere, una volta pubblicato, il primo posto in classifica dei bestseller, tradotto in 12 paesi e in 24 lingue. Beh, indubbiamente un gran bell'esempio di determinazione che alla fine ci ha consegnato. Quale libro, Antonella?
Il libro di cui parliamo oggi è Il Cabalista di Lisbona di Richard Zimler. Aggiungo a quello che tu dicevi, Claudia, il fatto che il romanzo, appena pubblicato in Portogallo, è stato messo all'indice dall'Opus Dei, che l'ha definito un romanzo assolutamente controindicato da leggere per il vero cristiano. Di cosa parliamo? Parliamo di una vicenda. Il romanzo è narrato, è un romanzo, diciamo, storico innanzitutto, è narrato da Berechia Zarco, un ragazzo, un apprendista, un cabalista di 20 anni, calligrafo e miniatore di manoscritti, durante le celebrazioni clandestine dei riti della Pasqua ebraica, torna a casa e trova la porta di casa della famiglia, della cantina di famiglia dove hanno allestito in clandestinità una stanza di preghiera, sbarrata, e dentro c'è il cadavere con la gola tagliata dello zio, amatissimo zio e maestro di Cabala, insieme al corpo nudo e insanguinato di una ragazza. I due corpi nudi in una stanza da preghiera per la celebrazione della meditazione della preghiera cabalistica ebraica è una dissacrazione completa. Questa Berechia chiaramente non si rassegna a questa devastazione, anche perché lo zio in quel modo viene marchiato dall'onta della dissacrazione del luogo sacro, e insieme al suo amico d'infanzia, l'amico islamico Farid, inizia a fare un'indagine. Lui è stato addestrato dallo zio al pensiero cabalistico, quindi alla pratica dell'interpretazione simbolica del mondo, e quindi non ha nessuna difficoltà a cominciare a cercare di indagare sui motivi misteriosi che hanno portato all'omicidio dello zio, personaggio autorevole, rispettato all'interno della zona. La famiglia di Berechia vive in uno dei quartieri più antichi di Lisbona, l'Alfama, e quindi gran parte dell'azione del libro si svolge qua dentro. Quindi il libro in realtà è un mistero della camera chiusa, che è un tipico topos narrativo della mystery. L'omicidio, diciamo così, è un pretesto anche per rilevare che stiamo parlando di un evento che si svolge a Lisbona nel 1506. Cosa avviene? Lisbona e il Portogallo in realtà dal 1492 sta ospitando gli ebrei che erano stati scacciati dalla Spagna. Gli ebrei avevano vissuto in Spagna sotto i Romani, sotto gli Svevi, Visigoti e Germani, e avevano vissuto sotto i Mori Però nel momento in cui il regno cattolicissimo di Spagna diventa tale, si unisce, vengono cacciati e inizia un pogrom. Vengono ospitati in Portogallo, ma in Portogallo, come dicevo appunto, nel 1506, durante la Pasqua, avviene un evento incredibile e inizia dal convento di San Domingo di Lisboa il 19 aprile del 1506, una rivolta che porta alla devastazione del quartiere ebreo e all'uccisione di 2000 ebrei. Cosa avviene? Avviene semplicemente che Berechia è costretto a indagare in queste condizioni e quindi in queste condizioni cercherà di scoprire il perché e soprattutto seguirà la sua traccia, che è quella di dire: per il modo con cui è stato fatto, perpetrato questo omicidio, in realtà l'omicida non è un cristiano, ma è uno di noi ebrei.
Perché hai scelto di presentarci il cabalista di Lisbona in questa puntata?
Come tutte le cose che cerco di proporre in adozione, hanno sempre un doppio profilo. Nel profilo di questo romanzo c'è una parte molto appassionante che riguarda gli insegnamenti cabalistici. Innanzitutto dico, la cabala non è una confessione religiosa, ma è costituita da una serie di insegnamenti esoterici che vogliono spiegare il rapporto fra l'end of, cioè l'essere senza fine, l'indefinibile, e l'universo finito e mortale, che è il creato di Dio. Quindi è la Kabbalah è la base dell'interpretazione mistica dell'ebraismo, della religione ebraica. Gershom Scholem, grosso, enorme studioso di Kabbalah, dice che la Kabbalah tenta di scoprire la vita che si nasconde dietro le forme esteriori della realtà, di rendere visibile quello che si nasconde nella natura simbolica delle cose. I cabalisti tradizionali cosa facevano? Usavano le fonti ebraiche tradizionali, quindi essenzialmente la Torah, quindi la Bibbia ebraica, la letteratura rabbinica, analizzavano per scoprirne il significato interiore nascosto di tali testi. La Kabbalah viene miticamente fatta risalire al periodo dell'Eden, perché secondo le concezioni cabalistiche fu trasmessa da Dio in persona ad Adamo e poi ad Abramo, e poi fu trasmessa oralmente, secondo gli ebrei, dai patriarchi, dai profeti e dai saggi. Quindi tutta la cultura e la letteratura della religiosa ebraica è intessuta di un substrato cabalistico. La Kabbala è parte integrante della religione ebraica, per cui ogni ebreo che si accinge a studiare la Torah e tutti i testi di commento a questo sacro deve sviluppare il pensiero cabalistico. Il pensiero cabalistico, detto in pochissime parole, mi scuso per chi mi ascolta, esperto della materia, viene ben descritto dal testo, uno dei testi cosiddetti d'oro del pensiero cabalistico, che è lo Zohar, in cui si dice che lo studio della Torah procede con quattro livelli di interpretazione: il livello letterale, quindi leggi letteralmente il testo; il livello allegorico, interpreti i significati allegorici a cui il testo allude; il livello omiletico, cioè l'interpretazione con paragoni simili; e il livello esoterico, quindi l'interpretazione interiore, esoterica, mistica, a cui il testo allude. I cabalisti dicono che dobbiamo sforzarci di vedere oltre il livello superficiale di qualsiasi narrazione religiosa o di commento al testo, per vederne tutti i profili. Ogni testo ha vari livelli di significato, per cui non esiste un significato fisso o univoco per la Torah. L'addestramento al pensiero flessibile e profondo è tipico dell'educazione di un cabalista. Tutti dobbiamo imparare, dicono i cabalisti, a guardare oltre la superficie, sotto l'ovvio, sotto il banale. Anche nella vita quotidiana e nelle nostre interazioni con il mondo, questo approccio può aiutare la qualità delle nostre relazioni. La capacità di guardare il mondo da punti di vista diversi è anche un simbolo di libertà individuale, perché il nostro pensiero non si sente vincolato a credere in pensieri fissi e già stereotipati. È un modo, è un antidoto contro lo stereotipo, la ricerca di interpretazione di interpretazioni più profonde, è in contrasto con le convinzioni fondamentaliste secondo le quali esiste una sola versione della verità, quella buona, quella in cui loro credono, e tutte le altre sono o deviate, o sbagliate, o fuorvianti. Questi sono i motivi per cui mi sembra che il romanzo sia pertinente ai nostri tempi e alle nostre sensibilità.
Prima di passare all'ultima domanda, noi vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che i libri, che sono protagonisti delle puntate di Adotta un Classico, possono essere presi in prestito nelle biblioteche comunali di Perugia ed anche in formato digitale su Media Library Online, attingendo alla lista omonima che abbiamo creato appositamente nella piattaforma di prestito digitale. A questo punto noi ti domandiamo: quale mondo si cela dietro questo giallo storico e anche la lettura di questo libro in che cosa potrebbe cambiarci?
Quello che dicevo sulla Cabala, per informare, per aiutare la comprensione, viene comunque rivisto nel romanzo. Nel romanzo ci sono vari livelli di lettura, c'è il livello più evidente che è quello dell'omicidio, il giallo storico con l'omicidio ambientato nella camera chiusa, un topos letterario caratteristico del mystery, di cui abbiamo tutti gli esempi che ho già detto. Poi c'è un livello più profondo che è riferito al viaggio spirituale che viene fatto dal narratore, il giovane cabalista Berechia Zarco, il calligrafo e miniatore di Lisbona, e qui abbiamo un livello di formazione, il cosiddetto romanzo di formazione viene detto in gergo, perché nel dipanarsi della vicenda Berechia fa una grossa crescita di consapevolezza sia su se stesso sia sui suoi cari, sullo zio, sulla sua famiglia, sui suoi amici, e chi sono e chi non so, chi sono amici, quali sono i suoi amici e quali non sono amici, anche se sembrano tali. Poi c'è il livello del contesto storico, che allude all'antisemitismo, che viene letto, e qui nel romanzo è dichiarato, come un monito per tutto il popolo ebraico, che viene perseguitato nel suolo d'Europa e che è l'inizio delle enormi persecuzioni ebree. Quindi c'è anche un riferimento a livello storico collettivo. E questo, secondo me, è maggiormente importante perché l'autore stesso, durante un discorso che tenne nel 2014 alle Nazioni Unite, dove fu chiamato a intervenire per una giornata dedicata alla promozione dei diritti umani e della tolleranza, Zimmler disse: esistono quattro diritti a cui tutti gli esseri umani hanno diritto: il diritto di esistere, il diritto di avere un'istruzione, il diritto di avere un'assistenza e il diritto di avere giustizia. Quindi io scrivo, disse lui, per le persone che sono state sconfitte, che sono state dimenticate, oppresse, per le persone che non possono scrivere la loro storia o non possono comunicare il loro punto di vista, io scrivo per le persone che non sanno come comunicare il loro disagio e i loro problemi. Questo per me è un'utile indicazione per la lettura di questa opera.
Beh, diciamo sicuramente ancora un altro libro sul quale riflettere, e noi per questo ti ringraziamo, Antonella. E alla fine, ecco, di questa settima puntata, come di consueto, vi lasciamo con la lettura dell'Incipit, proprio come un invito alla lettura che vi consegniamo dopo queste parole guida che ci ha detto Antonella. Il cabalista di Lisbona, il suo Incipit, nella traduzione di Vincenzo Mantovani ed edito da CDE, è letto da Leonardo Minelli, che è una delle voci del libro parlato del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le biblioteche comunali di Perugia collaborano. Amici e ascoltatori, grazie ancora per essere stati con noi in questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora, Antonella.
Grazie a tutti e buon ascolto.
Grande era il dolore che premeva sulla punta del mio calamo quando iniziai per la prima volta a scrivere la nostra storia. Correva l'anno ebraico 5267, l'anno cristiano 1507. Egoisticamente ho interrotto il mio racconto quando Dio non ha voluto concedere al mio spirito la grazia di un ristoro. Oggi, 23 anni dopo questo debole tentativo di mettere a verbale la mia sete di vendetta, ho riaperto, sfiorandole con le dita, le pagine del manoscritto. Perché ho rotto i vincoli del silenzio.